La Luna e i Falò di Cesare Pavese, letto da me, Deborah Benincasa. Fu un sole su quei bricchi, un riverbero di grillaie e di tufi che mi ero dimenticato. Qui il caldo, più che scendere dal cielo, esce da sotto, dalla terra, dal fondo tra le viti che sembra si sia mangiato ogni verde per andare tutto in tralcio. È un caldo che mi piace, sa un odore. Ci sono dentro anch'io a questo odore. Ci sono dentro tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapevo più d'avere addosso. Così mi piace uscire dall'angelo e tenere d'occhio le campagne. Quasi quasi vorrei non aver fatto la mia vita, poterla cambiare. Dà ragione alle ciance di quelli che mi vedono passare e si chiedono se sono venuto a comprar l'uva o che cosa. Qui nel paese più nessuno si ricorda di me, più nessuno tiene conto che sono stato servitore e bastardo. Sanno che a Genova ho fatto dei soldi. Magari c'è qualche ragazzo, servitore come io sono stato, qualche donna che si annoia dietro le persiane chiuse, che pensa a me come io pensavo alle collinette di Canelli, alla gente di laggiù, del mondo, che guadagna, se la gode, va lontano sul mare. Di cascine, un po' scherzando, un po' sul serio, già diversi me ne hanno offerte. Io sto a sentire, con le mani dietro la schiena, non tutti sanno che me ne intendo. Mi dicono dei gran raccolti di questi anni, ma che adesso ci vorrebbe uno scasso, un muretto, un trapianto, e non possono farlo. Dove sono questi raccolti, gli dico, questi profitti? Perché non li spendete nei beni? I concimi. Io che concimi li ho venduti all'ingrosso, taglio corto. Ma il discorso mi piace. E più mi piace quando andiamo nei beni, quando attraversiamo un'aia, visitiamo una stalla, beviamo un bicchiere. Il giorno che tornai al casotto di Gaminella, conoscevo già il vecchio Valino. L'aveva fermato nudo in piazza in mia presenza e gli aveva chiesto se mi conosceva. Un uomo secco e nero, con gli occhi da talpa, che mi guardò circospetto. E quando nudo gli disse ridendo che ero uno che gli aveva mangiato del pane e bevuto del vino, restò lì senza decidersi, torbido. Allora gli chiesi se era lui che aveva tagliato i noccioli e se sopra la stalla c'era sempre quella spalliera di uva passera. Gli dicemmo chi ero e di dove venivo. Valino non cambiò quella faccia scura. Disse soltanto che la terra della riva era magra e tutti gli anni la pioggia ne portava via un pezzo. Prima di andarsene mi guardò, guardò nudo e gli disse: «Vieni una volta su di là, voglio farti vedere quella tina che perde». Poi nudo mi aveva detto: «Tu in Gaminella non mangiavi tutti i giorni», non scherzava più adesso. «Eppure non vi toccava spartire. Adesso il casotto l'ha comprato la madama della villa e viene a spartire i raccolti con la bilancia. Una che ha già 200 cascine e il negozio. Poi dicono i villani ci rubano, i villani sono gente perversa». Da solo ero tornato su quella strada e pensavo alla vita che poteva aver fatto Valino in tanti anni. 60, forse nemmeno, che lavorava da mezzadro. Da quante case era uscito, da quante terre, dopo averci dormito, mangiato, zappato col sole e col freddo, caricando i mobili su un carretto non suo, per delle strade dove non sarebbe ripassato. Sapevo che era vedovo, gli era morta la moglie nella cascina prima di questa, e dei figli più vecchi erano morti in guerra. Non gli restava che un ragazzo e delle donne. Che altro faceva in questo mondo? Dalla Valle del Belbo non era mai uscito. Senza volerlo mi fermai sul sentiero pensando che, se 20 anni prima non fossi scappato, quello era pure il mio destino. Eppure io per il mondo, lui per le colline, avevamo girato, girato, senza mai poter dire: «Questi sono i miei beni. Su questa trave invecchierò, morirò in questa stanza». Arrivai sotto il fico, davanti all'aia. E rividi il sentiero tra i due rialti erbosi. Adesso ci avevano messo delle pietre per scalini. Il salto del prato alla strada era come una volta: erba morta sotto il mucchio delle fascine, un cesto rotto, delle mele marce schiacciate. Sentii il cane di sopra scorrere lungo il filo di ferro. Quando sporsi la testa dagli scalini, il cane impazzì. Si buttò in piedi, ululava, si strozzava. Seguitai a salire e vidi il portico, il tronco del fico, un rastrello appoggiato all'uscio. La stessa corda col nodo pendeva dal foro dell'uscio. la stessa macchia di verde rame intorno alla spalliera sul muro, la stessa pianta di rosmarino sull'angolo della casa. E l'odore, l'odore della casa, della riva, di mele marce, d'erba secca e di rosmarino. Su una ruota stesa per terra era seduto un ragazzo, in carnicino e calzoni strappati, una sola bretella, e teneva una gamba divaricata, scostata in modo innaturale. Era un gioco quello. Mi guardò sotto il sole. Aveva in mano una pelle di coniglio secca e chiudeva le palpebre magre per guadagnar tempo. Io mi fermai. Lui continuava a batter gli occhi. Il cane urlava e strappava il filo. Il ragazzo era scalzo. Aveva una crosta sotto l'occhio, le spalle ossute e non muoveva la gamba. D'improvviso mi ricordai quante volte avevo i geloni, le croste sulle ginocchia, le labbra spaccate. Mi ricordai che mettevo gli zoccoli soltanto in inverno. Mi ricordai come la mamma Virgilia strappava la pelle ai conigli dopo averli sventrati. Mossi la mano e feci un cenno. Sull'uscio era comparsa una donna, due donne, sottane nere, una decrepita e storta, una più giovane e ossuta. Mi guardavano. Gridai che cercavo il valino. Non c'era, era andato su per la riva. La meno vecchia gridò al cane, prese il filo e lo tirò, che rantolava. Il ragazzo si alzò dalla ruota, si alzò a fatica, puntando le gambe per traverso. Fu in piedi e strisciò verso il cane. Era zoppo, rachitico. Vidi il ginocchio non più grosso del suo braccio. Si tirava il piede dietro come un peso. Avrà avuto 10 anni, e vederlo su quell'aia era come vedere me stesso. Al punto che diedi un'occhiata sotto il portico, dietro il fico, alle meliche, se comparissero Angiolina e Giulia. Chissà dove erano. Se in qualche luogo erano vive, dovevano avere l'età di quella donna. Calmato il cane, non mi dissero niente e mi guardavano.